della Coppa Sportempi, dopo che martedì sera si sono ufficialmente conosciuti i nomi dei 98 lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinari per 24 mesi, secondo l'accordo stilato tra l'azienda e il sindacato del giorno sabato 30 aprile. I criteri di scelta dei 98 lavoratori sono risultati immediatamente chiari e netti. Colpire e reprimere tutti coloro, operai, impiegati, tecnici, che sono stati alla testa del movimento di lotta nei due giorni di sciopero. Colpire i componenti del consiglio di fabbrica, colpire in prima persona i comunisti. Quindi una vera e propria repressione padronale, una rivincita della Contempi rispetto alla capacità di lotta dei lavoratori che sono riusciti a costringere il padrone Contempi a ritirare i licenziamenti e a farlo sedere intorno al tavolo delle trattative. Questa è la prima considerazione che tutti i lavoratori, i cittadini hanno fatto alla notizia dei nominativi. Una seconda considerazione, ancora più preoccupante, è emersa dalla vicenda. La chiara volontà della proprietà Contempi di smantellare a livello produttivo lo stabilimento di Potenza Picena. Per quale motivo, vi chiederete, il Partito Comunista Italiano è arrivato a questa grave conclusione? La necessità di una ristrutturazione aziendale per adeguare la struttura della produzione alle nuove esigenze tecnologiche del mercato, la riduzione dei costi indispensabili per la sopravvivenza dell'azienda, motivazioni portate avanti dalla Contempi nella richiesta di riduzione di personale con la lettera mandata il 10 marzo 1983, non trovano, secondo noi, nessun fondamento nella scelta delle 98 persone che l'azienda ha posto in cassa integrazione speciale. Infatti, elementi quali la bassa scolarità, l'età, la scarsa professionalità, che hanno portato l'azienda a considerare le 98 persone in questione irrecuperabili ai fini produttivi, sono del tutto assenti nelle persone scelte. Sono stati scelti più giovani, mentre gli anziani, coloro che si trovano nelle condizioni di poter usufruire del provvedimento del prepensionamento, sono rimasti in azienda per essere poi espulsi nella fase successiva, dopo l'approvazione della cassa integrazione guadagni speciali. Sono stati scelti nella stragrande maggioranza lavoratori con specifiche mansioni professionali all'interno della struttura produttiva, oltre che con specifici titoli di studio. Basta dire che ci sono all'interno dei 98 ingegneri elettronici, periti ed altri con titoli di studio. È chiaro a questo punto che la ristrutturazione aziendale è stato solo un pretesto per imbrigliare il sindacato e i lavoratori della Contempi in una lunga discussione senza fondamento, in quanto mancavano i reali presupposti. È chiaro invece il disegno padronale, che da un lato decide nel 1982 assunzioni di circa 80 dipendenti alla ditta Beta S.p.A. di Castelsicuro del Teramano, di cui è presidente l'ingegnere Paolo Contempi, trasferendo nel contempo due linee di produzione, mentre la Potenza Picena e la San Claudio chiede oggi il licenziamento dei 98 lavoratori. Per come ha condotto la trattativa la Contempi allo stato attuale, noi ci troveremo non solo con 98 sospesi oggi, ma a questi dobbiamo aggiungere altri 60-70 lavoratori che si trovano nelle condizioni di prepensionamento, portando il totale quindi a circa 160-170 unità lavorative espulse dall'azienda. Cosa rimarrà a questo punto della struttura produttiva di Potenza Picena dopo tale operazione? Poco o niente, è evidente. Fino a quando i lavoratori che sono esclusi dalle 98 sospensioni potranno pensare di continuare a lavorare a Potenza Picena? Noi questa mattina vogliamo lanciare questo grido di allarme ai lavoratori della Contempi che ancora sono rimasti in azienda, alle forze politiche locali sempre assenti come al solito, guai a prendere posizioni pubbliche contro l'atteggiamento del signor Contempi. qualcuno in potenza di cena che non può assistere passivamente di fronte a questa drammatica situazione. Alla Regione Marche, presta anche lei per i fondelli della Montempi, dato che ha partecipato alla trattativa. Alla cittadinanza tutta di potenza di cena, ai commercianti, agli artigiani, che devono dimostrare praticamente la loro opposizione alle scelte della Montempi, che vanno sicuramente contro gli interessi della città di Potenza Vicena, ai giovani che non potranno sperare di poter trovare in futuro un posto di lavoro. La nostra profonda e sincera solidarietà va a tutti i dipendenti sospesi e alle loro famiglie, siano essi operai che impiegati o tecnici che sono stati colpiti per aver commesso il grave reato di difendere il proprio posto di lavoro. Non possiamo non cogliere questa mattina l'occasione per accusare pubblicamente la Giunta Comunale per aver gestito privatisticamente l'avvertenza senza coinvolgere il Consiglio Comunale e le altre forze politiche della città, magari facendo invece partecipare alla trattativa un cruvino della Montempi, come si è dimostrato l'assessore del Partito Socialdemocratico delle Gianni Nazareno, che il Consiglio Comunale vota un documento di solidarietà con i lavoratori contro i licenziamenti. Poi boicotta gli scioperi. Può ancora sedere sui banchi del Consiglio Comunale un personaggio del genere che dovrebbe rappresentare e tutelare gli interessi della collettività? Secondo il Partito Comunista Italiano e i lavoratori della Montempi sicuramente no. Siccome è loro abitudine, l'abitudine della Giunta Comunale di Potenza Vicena, considerare il Consiglio Comunale non come il massimo organo della democrazia rappresentativa a livello locale, ma solo un momento burocratico che loro convocano solo quando ci sono dei precisi obblighi di legge, ad esempio approvazione di bilanci o nel caso, come è successo spesso, di richieste di convocazione del Consiglio da parte del gruppo consigliare del Partito Comunista Italiano, allora ecco, in queste occasioni lo convocano, altrimenti no. Altrimenti si dimenticano, come hanno fatto in questa circostanza, di convocarlo su un argomento di così grande importanza per la città di Potenza Vicena e per il suo stesso futuro. Siamo stati costretti, vista la situazione, a convocare da soli, come Partito Comunista Italiano, venerdì 6 maggio, un Consiglio Comunale straordinario aperto sul problema della Montempi, presentando la relativa richiesta. Altra puntualizzazione che è necessario fare questa mattina, perché nessuno lo dimentichi, è il giudizio negativo che noi abbiamo già dato sull'atteggiamento delle forze dell'ordine nella partenza Montempi. Ancora in piedi sulla questione un'interpellanza parlamentare presentata dalle compagne onorevoli Rossella Palmini e Maria Teresa Carroni. Non si può concepire, in situazioni in cui i lavoratori lottano per il mantenimento del proprio posto di lavoro, che i rappresentanti delle forze dell'ordine, con molta leggerezza, senza valutare gli effetti delle loro azioni, possono perdere il controllo della situazione. Noi siamo stati, e continueremo ad esserlo, solidali con le forze dell'ordine che vengono colpite dal terrorismo, dalla mafia, dalla criminalità organizzata. Ma quando si commettono errori del genere, come quelli commessi a Potenza Vicena, per lo stesso bene della democrazia, chi sbaglia deve pagare. Per concludere, compagni, cittadini, lavoratori, prima di dare la parola al compagno Pietro Marcolini, consigliere regionale, non possiamo dimenticare questa mattina che il problema occupazionale a Potenza Vicena non si limita soltanto al problema dei 98 sospesi o alle prospettive dell'azienda Montempi. Investe tutto il tessuto produttivo della nostra città a livello comunale. Alcuni dati a dimostrazione di questa drammatica situazione. Nel nostro comune, addetta all'industria, dai dati da noi raccolti risultano 2.084 lavoratori. Negli ultimi tempi molte aziende hanno chiuso l'attività, mettendo sul lastrico centinaia di persone. Cito ad esempio la Kinder Montassino con 15 operai, il tovificio Eureka, che inizialmente aveva 50 lavoratrici, Il calzaturificio Marlen con 35 lavoratori, l'azienda Plastic Team con 15 lavoratori. Altre aziende si trovano in difficoltà e la stessa richiesta. I cassa integrazione guadagni, qui sono soggetti nella dimostrazione, come la Steel Davis che ha 190 persone, la ditta McTerm con 64 persone e il calzaturificio per ultimo Imperial con 70 persone. Inoltre, per confermare la gravità della situazione, risultano iscritti ufficialmente nelle liste dell'ufficio di collocamento 247 cittadini di Modesta Vicenza. Sono questi i dati drammatici della situazione nel nostro comune, che esigono una presa di coscienza da parte di tutta la cittadinanza, da parte delle istituzioni, da parte della Regione Marche, affinché il dramma, al dramma si possa porre un freno nei limiti di quello che è politicamente e umanamente possibile. A questo punto, compagni, cittadini, lavoratori, do la parola al compagno Pietro Marcolini, consigliere regionale.
Lavoratori della Montempi, cittadini e compagni di Potenza Picena, in questi giorni si sta discutendo non soltanto a Potenza Picena, ma in giro per l'Italia, di gravi problemi occupazionali, di problemi riferiti ai nodi della convivenza civile, dalla pace all'occupazione, alla casa, ai problemi stessi della democrazia, con il riaccendersi di fenomeni terroristici, con i mai sopiti attacchi nel cuore dello Stato, con il riemergere sempre più virulento di scandali che coinvolgono le massime sfere governative. In questa situazione si sono sciolte le Camere e si sta preparando ad una campagna elettorale breve, ma che sarà aspra, acuta, e di cui termini, secondo le forze politiche predominanti, dovrebbero essere quelli degli assetti politici del futuro, quelli dell'alleanza fra la DC e il PSI, quella della possibile formulazione del polo laico, quella dello spostamento di qualche punto percentuale da uno schieramento all'altro, eludendo quelli che sono i nodi fondamentali, i problemi della gente, tanto da far affermare che oramai non c'è possibilità di cambiamento, tanto da diffondere fra la gente una sensazione, un sentimento comune, che la politica accomuna tutti quanti i partiti in un unico ceto e che la politica serve a cambiare poche cose, serve soprattutto a mantenere e a riprodurre ceti dominanti. Certo, questa tentazione è forte, ma è possibile dare della crisi e della battaglia politica anche un'altra versione. Cittadini e compagni, se ne può parlare attraverso i drammi delle centinaia di migliaia di lavoratori disoccupati, se ne può parlare per esempio all'ascolto di un giudizio storico dato all'esperienza politica della cosiddetta governabilità, allorquando usciti dai governi di solidarietà nazionale, in cui il Partito Comunista, pur non essendo al governo, tributava sostegno, consenso per il risanamento del paese, si è passati a una fase di alleanza, di una riedizione del centro-sinistra con al centro l'alleanza della Democrazia Cristiana e del Partito Socialista. Prima ancora di dare un giudizio politico sui risultati nefasti di questa alleanza, bisognerebbe fare riferimento ad alcune cifre riportate in un libro autobiografico, certamente non da un amico dei comunisti, ma da un pervicace, tenace nemico, come l'onorevole Andreotti. Bene, alla fine del periodo della cosiddetta solidarietà nazionale, che certamente i comunisti non sono orfani di questa politica, né vogliono riproporre un'alleanza in cui la classe operaia, i comunisti, credevano in un'ottica di programmazione, gli altri cercavano di riprodurre la vecchia logica di governo di sistema. Ebbene, in questi tre anni, dal 76 al 79, voglio dare alcuni esempi. La bilancia dei pagamenti passa da un passivo di 2.300 miliardi a un attivo di 5.000 miliardi. Le riserve valutarie senza oro, che nel frattempo era stato recuperato completamente, passa da meno 1.000 miliardi a quasi 16.000 miliardi. L'inflazione scende dal 23% all'11%. Il risparmio totale da 3.000 a 5.000 miliardi aumenta, quello bancario da 52.000 miliardi a 90.000 miliardi. Occorre dire, per parlare di fatti, non di schieramenti, di politico, che cosa è successo negli ultimi 4 anni. Prima ancora di giudicare, lo voglio ancora ripetere, il senso di questa alleanza politica scellerata che ha portato ad escludere nuovamente il Partito Comunista dalla sfera di governo nazionale. La bilancia dei pagamenti chiude drammaticamente in rosso, le riserve valutarie si sono assottigliate, la diminuzione del reddito dal 5% del 1979, quindi con la capacità di distribuire ricchezza, in un periodo in cui nel resto d'Europa la classe operaia, i lavoratori dipendenti perdevano potere contrattuale, in Italia lo si riacquistava o lo si manteneva. Per il 1982-83 la crescita è stata sotto zero, con un tasso di inflazione del 16,5%, con un debito pubblico, cittadini e compagni, con un bilancio oramai ingovernabile di 400.000 miliardi, a cui si aggiungono 100.000 miliardi del bilancio corrente, secondo le voci autorevolissime di chi governa il tesoro, del democristiano ministro Gorina. Una disoccupazione che ha toccato i massimi storici dal dopoguerra, di circa 2.100.000 disoccupati e circa il 10% della disoccupazione, a cui si aggiungiamo i cassi integrati e i mancati iscritti alla lista di collocamento, arriviamo a 2.800.000 disoccupati che marciano rapidamente verso i 3 milioni per la fine del 1983, secondo le stime più caute, con una percentuale del 14% mai raggiunta dalla fine degli anni 50. Ho voluto dare queste cifre, forse aride, ma particolarmente significative su quello che è stato il risultato complessivo dell'azione di governo all'insegna della governabilità, all'insegna cioè del ripristino di una condizione di esclusione dei comunisti dall'area di governo e dalla possibilità di controllo del governo, rieditando in termini assolutamente non originali un'alleanza del Partito Socialista con maggiore potere concorrenziale con la Democrazia Cristiana, ma sul stesso terreno, per una gestione del paese che si voleva magnifica, progressiva. L'illusione socialista si è subito svelata, tanto è vero che sono circa 2 anni che i socialisti cercano di andare ad elezioni anticipate potendo godere di un credito che si sta sempre più respingendo. La restaurazione da parte della Democrazia Cristiana di un'alleanza stretta con la Confindustria, di cui anche qui a Potenza Picena vediamo i risultati terribili, non soltanto con l'inserimento tradizionale oramai per la Democrazia Cristiana i Merloni nelle liste democristiane del fratello di Vittorio Merloni presidente, ma anche, è notizia di questi giorni, con l'inclusione di Mandelli, presidente della Finmeccanica, il falco della Confindustria, quel fautore dei licenziamenti e delle ristrutturazioni selvagge, il fautore di una riduzione del potere contrattuale dei lavoratori nelle fabbriche, il fautore dello smantellamento dello statuto dei diritti dei lavoratori. La realtà è che il livello produttivo, l'occupazione stagnano, gli investimenti diminuiscono del 5% e c'è una politica governativa che asseconda questa politica confindustriale. Si segue quello che è stato definito la politica economica d'oltreoceano, la politica reganiana, di speranza, di fiducia totale nella capacità del mercato di rimettere a posto le cose senza un intervento invadente, senza un intervento di indirizzo, di coordinamento delle risorse pubbliche. E questo lo si vorrebbe fare con i soldi dello Stato, senza i lacci e lacciuoli che lo Stato, mettendo i soldi, vorrebbe poter non mettere, ma perlomeno indirizzare in termini di coordinamento generale. La speranza che veniva d'oltreoceano, che liberando le istituzioni statali dal costoso vincolo di un'ampia politica sociale e le imprese di una parte importante dell'area del prelievo fiscale sarebbero venute nuovamente alla luce della virtù del sistema, sono state drammaticamente smentite in questi anni. Il fallimento della politica, delle politiche di assistenza sociale degli ultimi anni trovano un riscontro anche in Italia. Non soltanto Reagan ha dovuto licenziare i suoi consiglieri economici più fidati come Weidenbaum oppure Milton Friedman, ma anche dover riconoscere da parte di una commissione, la trilaterale, composta dal massimo delle competenze e delle intelligenze dell'Occidente capitalistico, che una politica di sola recessione, di concezione monetaria, doveva fare i conti anche con una politica di sostegno dell'intervento sociale, così come si era venuto sviluppando dagli anni 30 in poi. Ma in Italia non si è voluto seguire questa linea di revisione che pure negli Stati Uniti è venuta avanti. Non si è voluto seguire nemmeno l'esempio dei vicini cugini francesi oppure della vicina Austria o della Svezia, in cui a una revisione della politica dello Stato doveva corrispondere anche un mantenimento delle conquiste sociali più avanzate. In casa nostra De Vita ha proposto invece, segretario nazionale della Democrazia Cristiana, una nuova ondata di privatizzazione, non soltanto nella scuola, non soltanto nella sanità, ma nei settori cruciali dei servizi di cui godono le persone, la gente, nei comuni. Pensate alla restrizione delle possibilità finanziarie per i comuni e pensate, per fare esempi concreti alla portata di tutti, al raddoppio delle tariffe per il trasporto urbano, al raddoppio delle tariffe per gli asili nido, le scuole materne, l'assistenza scolastica, i patronati, quello che possono significare in termini di distribuzione della ricchezza nazionale a favore dei ceti più abbienti, facendo pagare il tutto ai ceti più popolari. Occorre dire che nel decennio 1970-1980 le imposte pagate dai lavoratori dipendenti, e cioè dagli operai, dagli impiegati, quelli che di questi tempi compilano il 101, passano dal 41% al 75% della somma complessiva, mentre nello stesso tempo i lavoratori autonomi, i professionisti, i ricchi stati liberali, gli avvocati, gli architetti, gli ingegneri, indipendenti, passano dal 18 al 3% come contribuzione nazionale delle imposte, e le imprese in questo decennio passano dal 23% a poco più del 18%. Questo è avvenuto a scapito delle classi popolari, a scapito dei lavoratori, e non soltanto in termini stretti, voglio intendere, dell'operaio, ma parlo anche del pubblico impiego, dei post telegraforici, dell'impiego nella pubblica istruzione. Ma pensate, cittadini e compagni, al ruolo che aveva un professore di liceo soltanto 15 anni fa, in termini di prestigio, in termini anche di status economico, e pensate a qual è la sua condizione attuale. Una redistribuzione di portata vasta è stata compiuta in questi 10 anni, complici, protagonista la Democrazia Cristiana, complici i partiti dell'attuale maggioranza. Contro questo, non per una formula politica, contro un'altra, contro questa redistribuzione del potere e su questa discriminante bisogna parlare di politica, pro o contro un disegno conservatore, pro o contro un disegno di riequilibrio del potere contrattuale, dei diritti fondamentali del lavoratore dipendente. Da questo punto di vista non siamo certamente fra i fautori dell'assistenzialismo, di una società che propone nuove e maggiori fasce di assistenza. Vorremmo chiedere anzi all'onorevole De Vita, che parla tanto di rigore, di modernità, di possibilità di razionalizzazione dell'intero sistema, come mai si oppone a una riforma del sistema pensionistico da una parte, volendo mantenere l'erogazione clientelare e discrezionale per mantenere il consenso in ampie fasce del mezzogiorno, delle pensioni, delle false pensioni di invalidità, delle false pensioni di invalidità civile, oppure della sovradotazione in una gestione indiscriminata delle partecipazioni statali, uomini Prodi, come Prodi, come Franco Reviglio, ci hanno detto che la situazione dell'ENI, dell'IRI, di colossi che occupano quasi 1 milione di lavoratori, sono vicino alla crisi, al tracollo, e che servono decine di migliaia di miliardi per intervenire. E questo è il frutto drammatico di una gestione sconsiderata, insipiente, trentennale da parte della Democrazia Cristiana. Le imprese vogliono recuperare potere contrattuale all'interno delle aziende, gli imprenditori vogliono riscoprire gli spiriti vitali dell'imprenditoria, chiedono anche maggiore credito. Ma anche da questo punto di vista sbagliano tutti coloro che pensano di poter risanare le situazioni aziendali in maniera antioperaia, contro i lavoratori, senza un appoggio solidale, senza la possibilità di confrontare solidalmente le varie componenti della gestione dell'impresa, il capitale umano, la ricchezza di esperienze, di specializzazione che dal lavoro dipendente vengono a conforto, a sostegno di una gestione oculata dell'imprenditoria. Altri sono i problemi, ad esempio il problema del credito, con un buco di 400.000 miliardi, dicevo prima, del bilancio statale, 247.000 miliardi il risparmio privato vengono congelati e sottratti alle imprese dallo Stato con le emissioni di fondi ordinari del tesoro, di certificati di credito, e adesso da parte delle banche, delle azioni, con obbligazioni, prestiti obbligazionari, e l'intermediazione delle banche, che sono l'unico settore in questi 10 anni cresciuto a dismisura, in termini per lo più parassitari, a sostegno di una politica di conservazione, di moderazione. Pensate soltanto agli ultimi atti di questo governo agonico, da 5 mesi, da quando è nato. Uno degli ultimi atti, l'ultima settimana, è stata la nomina di 55 presidenti di casse di risparmio scaduti, alcuni da 7-8 anni, dopo che c'era già stata una prima tornata di revisione nel governo dei principali istituti di credito nazionali. Ebbene, è possibile ritrovare ancora nelle casse di risparmio, negli istituti nazionali, nelle casse rurali artigiane, nelle banche popolari, alcuni residui della lottizzazione del lontano 72, quando Andreotti governava un governo di centrodestra insieme a Malagodi. È possibile ritrovare ancora qualche liberale, per esempio, presidente di cassa di risparmio o comunque membro di un consiglio d'amministrazione per la politica di sempre, con una percentuale democratica di rappresentanza di poco più di un punto, 2 punti percentuali a seconda degli anni considerati. Ma più di 1/3 del popolo italiano viene discriminato sistematicamente, al di là delle competenze, della professionalità, della capacità di indicazione di progetti a sostegno dell'occupazione e della produzione, in base alla loro appartenenza ad un partito. Non è questa la strada della razionalizzazione, della modernità, onorevole De Villa. Questa è la strada di sempre, mascherata, verniciata, ma con una vernice molto anacquata, che la gente finisce con intravedere. Occorre dire che tutto questo scenario, la rinnovata alleanza della Democrazia Cristiana con i ceti più conservatori, l'espressione del vice segretario della Democrazia Cristiana Mazzotta di una politica centrista che vorrebbe invertire un'ipotesi di esclusione anche del Partito Socialista dall'area di governo, che vuole eliminare quelle che lui chiama considerazione di un impoverimento progressivo di tutta la città, se 100 operai o 160 vengono ad essere esclusi dalla produzione, dal consumo, ma anche in termini civili e democratici di sostegno a una vertenza tra le più drammatiche di questi anni a Potenza Picena, per l'ampiezza e anche per la durezza dello scontro in atto. Abbiamo fatto interpellanze parlamentari, vi voglio rivolgere alle forze dell'ordine, contro un atteggiamento assolutamente arbitrario di condotta rispetto alla correttezza, alla rettitudine delle manifestazioni sindacali. Stiamo attenti, stiamo ben attenti nel futuro ad atteggiamenti che possono incorrere in un giudizio non soltanto delle forze politiche, ma delle forze di polizia preposte. Abbiamo informato la questura, la prefettura, abbiamo fatto un'interpellanza parlamentare. Gli occhi sono su di voi, e che nessun atto venga compiuto nel futuro di trasgressione del diritto sindacale delle maestranze ad esprimere liberamente i propri gesti, le proprie azioni nel rispetto delle leggi. La lotta continua, compagni,
bisogna essere tutti quanti uniti, bisogna stabilire un controllo, un presidio democratico, una difesa dell'occupazione, per le quali le interpellanze parlamentari o l'interessamento della regione non sono sufficienti. Occorre che la città di Potenza Picena si erga a difesa di questa occupazione, faccia sentire tutta la propria forza di convincimento e di reazione rispetto a questa azione indiscriminata, antioperaia ed antisindacale. Inoltre, se questi 98 cassintegrati sono e rappresentano il fabbisogno di riqualificazione di cui la Montempi ha bisogno per poter andare avanti con le sue produzioni, ebbene vorrà dire che i programmi presentati per la richiesta dei fondi del Fondo Sociale Europeo, 426 milioni prima e 720 dopo, devono essere finalizzati alla riqualificazione di questi 98 operai. Per un anno, per due anni, con la richiesta di cassa integrazione guadagno ordinario oppure speciale, e non per altri. E anche qui vedremo se riusciremo a strappare la solidarietà, il convincimento, non soltanto della direzione aziendale, ma di quanti pensano all'interno di essere sicuri da una manovra che minaccia disoccupazione, che minaccia licenziamento. Mi pare da questo punto di vista, e concludo, che siamo di fronte a grandi scadenze, non ultime le revisioni di grandi leggi di programmazione nazionale, la 675 per la ristrutturazione e la riconversione, la 183 per gli incentivi nel Mezzogiorno e nelle aree del Centro-Nord. Il sindacato lo ha già detto, il Partito Comunista lo ripete, noi siamo disposti a valutare tutti i programmi di investimento che ragionevolmente garantiscano l'occupazione e la produzione in questo importante stabilimento, in un settore cruciale che può utilizzare elevata tecnologia e salvaguardare l'occupazione. Possiamo garantire e impegnarci su questo versante sia sul fronte del credito sia sul fronte dell'accesso alle nuove leggi nazionali, ma siamo altrettanto tenacemente convinti e fermi che ogni operazione che voglia recuperare il potere perso assoluto e indiscriminato nelle fabbriche, che voglia cacciare l'avanguardia operaia e quanti fanno del sindacalismo attivo alla Comus Montempi, verrà ricacciato indietro e battuto, e che gli intenti della direzione aziendale Montempi possono e debbono essere battuti.